Se non ci sono altri annunci, adesso vogliamo passare il resto del tempo a considerare il nostro soggetto del quale stiamo tutti pensando e parlando questa mattina, che non è il mio compleanno, è quello che ci raccontano tutti e quattro i Vangeli. Noi vogliamo considerare dal Vangelo di Giovanni, se volete aprire lì le vostre Bibbie, in Giovanni capitolo 11 è il brano che considereremo, ma prima di leggere il testo vorrei farti la domanda: cosa significa per te la Pasqua? Cosa significa? A cosa associ la Pasqua? Ai nostri giorni sicuramente ci sono tante cose che vengono associate alla Pasqua: le uova, i conigli, quante cose. L'agnello, un po' più vicino, diciamo, a un significato pasquale della Pasqua. Però è successo alla Pasqua un po' quello che è successo al Natale. Il suo significato originale si è un po' perso. E non so se capita a voi, però capita a me che mi chiedo come siamo arrivati dal significato originale della Pasqua ai conigli, alle uova. C'è qualcuno che cerca di trovare, non so, l'ultima che ho sentito, l'uovo si apre, è come la tomba di Gesù che si apre. È un po' forzatino. E non voglio essere frainteso, nessuno è più felice di me di poter godere di alcuni di questi simboli della Pasqua, nessuno è più contento di me di poter mangiare oggi l'agnello che ha preparato Deborah da mangiare. E ho dei bei ricordi, mi ricordo quando i bambini, i ragazzi erano più piccoli, che nascondevamo le uova di Pasqua intorno alla casa e poi loro andavano a cercare. Non lo facciamo più, ormai sono diventati grandicelli. L'unico problema, tra virgolette, è che nascondevamo così bene le uova di cioccolata che poi ce li ritrovavamo a volte tutto l'anno. Aprivi qualche porta e trovavi lì qualche uovo che non era stato trovato. La Pasqua però ha un significato molto molto più importante. E questa mattina vorrei considerare la Pasqua sotto questo aspetto: una conversazione di Gesù con una persona che si trova davanti a una situazione disperata. E questa mattina vogliamo veramente comprendere che la Pasqua è soprattutto la domenica della risurrezione, è sinonimo di speranza. Speranza. Non possiamo permetterci di perdere il vero significato della Pasqua in mezzo alle uova e ai conigli, perché perderemo forse il valore più importante dell'esistenza dell'uomo, del bisogno che ha della speranza, di un futuro con un finale felice. E lo vedremo. Vedremo come Gesù porta questa persona da una situazione disperata ad avere speranza. E come detto, questa conversazione che vogliamo approfondire si trova nel Vangelo di Giovanni, capitolo 11, versetti 20 al 27. E scusate, ancora prima di leggerli vorrei raccontarvi un po' quello che sta succedendo, perché questa conversazione si trova all'interno di una situazione, una scena che Gesù sta vivendo. Forse qualcuno che conosce meglio la Bibbia si ricorda che Gesù aveva stretto amicizia con tre persone molto speciali: Maria, Marta e Lazzaro. E questi tre vivevano in un villaggio non lontano da Gerusalemme, chiamata Betania. E un giorno a Gesù viene riferito che Lazzaro è malato, suo amico Lazzaro è malato. E questo è un capitolo interessante, una storia interessante, perché Gesù, appena sente che Gesù è malato, fa il contrario di quello che ci saremmo aspettati. Versetto 4 dice: Gesù, dito ciò, dice: questa malattia non è per la morte, ma è per la gloria di Dio. Vuol dire che lui ha qualcosa in mente con il suo ritardare nell'andare dal villaggio di queste tre persone. Non va subito, ma si ferma qualche giorno là dove era. Ad un certo punto poi decide di andare a Betania. E i discepoli non sono così entusiasta perché non erano molto benvenuti nella regione dove stavano per andare. Nella loro mente pensavano di andare verso un posto rischioso. La loro idea è: beh, se Lazzaro deve morire, che muoia, ma mica dobbiamo morire anche noi per andarlo a trovare. Ma Gesù vuole insegnargli qualcosa. Vuole insegnargli qualcosa. Quando Gesù arriva, è da 4 giorni che lui è nel sepolcro e il suo amico è morto. Lui arriva, versetto 19, quando l'arriva, molti giudei erano andati da Marta e Maria per consolarle del loro fratello. Questa è la situazione in cui Gesù arriva ed è l'ambiente in cui avrà questa conversazione. Possiamo immedesimarci. Arriva là, alla tomba, il villaggio, e l'ambiente che trova è di tristezza. Sicuramente ci è capitato di arrivare in una casa dove una persona è venuta a mancare, forse un amico, un familiare, entri, ed è indescrivibile, non è vero? L'emozione che si sperimenta quando siamo di fronte a quel momento e diciamo: questa persona non la vedrò più, questa persona è uscita dalla mia vita. Ed è in questo momento in cui Gesù arriva, Lazzaro è morto, ed è in questo momento in cui vengono scambiate queste parole. E vogliamo seguire anche noi il passaggio dalla disperazione alla speranza nelle parole di Gesù con Marta. Così leggiamo adesso questa conversazione, versetto 20 di capitolo 11. Come Marta ebbe udito che Gesù veniva, gli andò incontro, ma Maria stava seduta in casa. Marta dunque disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà. Gesù le disse: tuo fratello risusciterà. Marta gli disse: lo so che risusciterà nella risurrezione, nell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Ella gli disse: sì, Signore. Io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che doveva venire nel mondo. Vogliamo seguire Marta, vogliamo anche noi seguire la guida di Gesù nel passare dalla disperazione alla speranza. Voglio dividere in 3 parti questa conversazione. La prima parte che voglio che consideriamo è la speranza minacciata. La speranza minacciata. Speranza di Marta è minacciata. Marta viene incontro a Gesù. Maria, la sorella, rimane a casa. Se conosciamo un po' queste sorelle, ci ricordiamo che Marta è quella più attiva. È come coniglietto dell'Energizer, non so perché ho i coniglietti oggi sulla testa, però vi ricordate quell'annuncio, il coniglietto Energizer non si fermava, sempre attiva. E lei è la prima ad arrivare quando sente che Gesù sta venendo. E lei dice queste parole: mio fratello è morto. Sei arrivato in ritardo, Gesù. Quando dice le parole: se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, non so che tipo di tono intravediamo. Sicuramente il tono delle parole è un tono di sospiro, braccia abbassate, forse un po' di accusa. Se tu fossi venuto, non sarebbe successo quella persona. Forse te lo puoi immaginare il volto di una persona che ci sperava fino alla fine, sperava il miracolo. Ancora ci può essere la svolta. Ancora le cose si possono raddrizzare, ma il miracolo non è arrivato. Il miracolo non è arrivato. Sono le parole di chiunque ha vissuto un po' di anni in questa vita, che purtroppo ci promette tante volte tanto, ma poi ci delude. Non dimenticherò mai, ero seduto con un giovane a pranzo, era proprio in quella fascia di età dove i sogni cominciano a esplodere come quelle bolle di sapone. Sperava, sognava, ma poi si è dovuto affrontare con la realtà della vita. I sogni non si realizzano così facilmente. Non pensava che la vita sarebbe così piena di ostacoli. Non dimenticherò, parlando con questo giovane, quegli occhi, quelle braccia abbassate. Quanta speranza aveva coltivato questa donna fino all'ultimo momento, ma Lazzaro era morto. Game over. Fine della storia, nelle sue parole iniziali. Però la storia prende una piega interessante perché c'è un ma. Lei aggiunge questo ma, dice: ma anche adesso so che quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà. C'è un ma, c'è da togliersi il cappello davanti alle parole di Marta. È sotto l'ombra della perdita, di speranza, triste, delusa. C'è un germoglio di fede però che può ancora crescere fino a diventare una vera speranza. Dice: so che quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà. È una fede presente, germoglio, e Gesù userà questa frase per insegnare qualcosa di molto importante. Cosa vediamo dalle parole di lei? Vediamo che Gesù, che lei sa che Gesù è speciale, potrebbe fare un miracolo, far risuscitare a Lazzaro, dice: so che quello che chiederai Dio te lo darà, ma Gesù vuole ingrandire molto di più la sua prospettiva su chi lui è. Lei intuisce qualcosa di Gesù? Lo vede come una persona che ha una relazione con Dio speciale, forse nella figura dei profeti dell'Antico Testamento? Ma le sue parole ci preparano per delle parole che verranno in seguito, che sono delle parole che tolgono il fiato. Lei crede nella risurrezione? Gesù dice: tuo fratello risusciterà. Lei, nella sua categoria teologica, dice: sì, so che risusciterà nell'ultimo giorno. Questo è quello che la sua idea della fine della storia porterebbe. Era stata educata nelle scritture dell'Antico Testamento. Una risurrezione ci sarebbe alla fine dei tempi. Ma Gesù vuole alzare la sua visione su chi lui è. E tutto lo scopo di questa conversazione è ridimensionare per Marta la sua figura, la figura di Gesù, e portarla a comprendere chi lui è veramente. E questo ci porta al nostro prossimo punto, la speranza rinata, in versetti 25 al 26. Sono le parole seguenti che portano a Marta a avere una nuova speranza e una nuova visione di chi è la persona che ha davanti a sé. Ha delle idee su Gesù, ha l'idea che lui è speciale, Dio lo ascolta in qualche modo, ha delle idee riguardo il futuro che Dio promette a chiunque si accosta a lui, ma Gesù vuole superare infinitamente le sue preconcezioni. Perché vedete, Gesù non è solo un uomo speciale a cui Dio ascolta, non è soltanto un insegnante, guardate le sue parole nel prossimo versetto. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Che parole, che bomba! Marta, tu hai capito qualcosa su di me, ma la tua prospettiva è troppo limitata. Tu pensi che io sono qualcuno a cui Dio ascolta, ma io sono molto di più. Io sono la risurrezione stessa. Io sono colui che può invertire quello che il peccato ha portato, cioè la morte. Tu vedi il tornare in vita di tuo fratello come il fine che ti potrei far avere, ma io voglio che tu sappia, io sono la potenza stessa che sconfigge la morte. Sono la vita. Brami la vita biologica per tuo fratello, ti manca, vuoi che torni in vita? Io sono la stessa vita, non solo biologica, ma molto, molto di più, spirituale, emozionale. Io sono la vita. Continua a insegnarle e insegnarci quando dice: chi crede in me, anche se muore, vivrà. Vuole che come vedremo in un attimo, lui sia il bersaglio, lui sia il centro della sua veduta su tutto. Però sono le parole, anche se muore vivrà, che voglio sottolineare, sono parole che ci devono fare riflettere. Io sono la risurrezione e la vita, chiunque crede in me, anche se muore, vivrà. Come può una persona vivere, anche se muore? È una contraddizione, penseremo. La morte è finale, si smette di battere il cuore, quella persona ha finito il suo percorso di vita. Che tipo di enigma ci stai portando a considerare, Gesù, con queste parole strane, anche se muore vivrà? Penso che posso spiegare il senso delle parole di Gesù parlandovi di una situazione che stiamo vivendo adesso in famiglia, che alcuni di voi sapete. Mia mamma ha il cancro ed è allo stadio 4 di questo cancro, vuol dire che la malattia si è dispersa per tutto il suo corpo. E la settimana del 14 di marzo, mio fratello stava parlando col dottore, dopo aver fatto una visita, mio fratello ha detto al dottore: ho due fratelli che vivono all'estero, quando gli dovrei dire di venire? E il dottore ha detto: subito, subito, falli venire. L'idea era: tua mamma non vivrà molto più a lungo. Adesso siamo passati da più di 2 settimane, Dio ha concesso più tempo a mia mamma, però ho pensato alle parole di Gesù quando mi stavo preparando per andare soprattutto in Spagna in quella settimana. Mia mamma crede in Gesù, crede non come si usa dire oggi, sì, so che è esistito, credo, sì, Dio c'è, no, questa non è la fede di mia mamma. La fede di mia mamma è la fede che vi spiego adesso. Mia mamma ha una fede che le ha portato a dire queste parole. Eravamo in Spagna a Natale, abbiamo saputo della gravità della sua malattia. Parlavamo con lei, parlavamo di un altro amico in Spagna che si chiama Santi, anche lui ha il cancro, al cervello. E mia mamma, per farvi capire la fede di mia mamma, disse: io e Santi stiamo facendo a gara per vedere chi arriva prima in cielo. Sto parlando di quel tipo di fede. Stiamo facendo a gara per vedere chi arriva prima in cielo. Presunzione? No. Fede nelle parole di Gesù. E questo è il senso delle parole di Gesù. Anche se mia mamma dovesse morire, e morirà, come tutti noi, avendo creduto, vivrà. Billy Graham, prima di morire, disse: tra un po' sentirete che Billy Graham è morto, non ci credete neanche per un secondo, sarò più vivo di mai. Sono le parole di Gesù, anche se muore vivrà. C'è la vita dopo la morte, cari, c'è la vita dopo la morte, ma è fondamentale capire che c'è anche la morte dopo la morte, c'è anche la morte. Sono due destinazioni dopo la morte fisica, in cui il cuore smette di battere: la vita eterna, paradiso, ricongiungimento con Dio, quello che Gesù chiama qui vivere, e c'è la morte eterna, l'inferno, l'allontanamento da Dio. E Gesù è la vita, ma l'assenza di Gesù è la morte. E la Bibbia chiama l'opposto della vita eterna la morte eterna. E cari, questo posto è reale, questo posto esiste, ed è per questo che Gesù è venuto sulla terra, per salvarci dal dover andare nella morte eterna. È il senso della Pasqua, il significato della Pasqua. Con la morte di Gesù sulla croce e la risurrezione di Gesù 3 giorni dopo, insegna che l'uomo ha bisogno di avere i peccati perdonati, ed è solo attraverso il sacrificio e poi la rivendicazione di Gesù nella risurrezione che l'essere umano può essere salvato dalla giusta condanna che merita a ragione del suo aver peccato. È così che si può essere liberi dalla morte eterna. Il salario del peccato è la morte, dice Romani 3:23. Il salario del peccato è la morte. Capiamo l'idea del salario. L'operaio, chi di voi lavora, va a lavorare 5 giorni alla settimana e poi alla fine del mese ha il suo salario. Stupisce sempre perché è molto meno di quello che pensavamo. Arriva il salario, la ricompensa di ciò che hai fatto. L'uomo lavora. Che lavoro fa l'uomo secondo questo versetto? Salario del peccato e la morte. L'uomo lavora, l'uomo pecca e riceverà il giusto salario, la giusta ricompensa dell'aver operato in peccato. E non c'è bisogno di dimostrartelo. La prova che il salario del peccato e la morte lo vedi in ogni cimitero dove tu metti piede. Ogni volta che tu vedi una persona che passa dalla salute alla malattia alla morte, tu stai osservando la realtà di questo versetto. La morte. Ogni funerale è evidenza di questa verità. Ed è a ragione di queste due strade che la prossima domanda è la domanda più importante della tua e della mia vita. La speranza condizionata. C'è una condizione a poter incassare la speranza che Gesù offre. Guardate le parole di Gesù. Credi tu questo. Credi tu questo. Gesù offre la speranza più grande del mondo, la vita dopo la morte. A proposito, se tu hai la certezza della vita dopo la morte, puoi affrontare qualsiasi ostacolo. Se tu sai che dopo la morte c'è una vita meravigliosa, tu non avrai paura di niente. Puoi perdere la casa. Tante persone vivono per un periodo nelle loro macchine. Perdi il lavoro, gli aiuti arriveranno. La vera sorgente di paura è l'incertezza di ciò che aspetta dopo la morte. Vorresti poter vivere con questa promessa? Non vorresti poter vivere con questa speranza? Come posso avere la gioiosa certezza di un domani felice? Te lo dice Gesù. Gesù offre questa speranza della vita dopo la morte. Ed è la domanda più importante della tua e della mia vita. La domanda che Gesù fece a Marta lo fa ad ognuno di noi. Questa domenica di Pasqua sei qui. Stai ascoltando queste parole di Gesù filtrate attraverso questa persona che è davanti, ma la domanda è rivolta a te. Credi tu questo? Guardate le parole di Gesù. Credi tu questo? Ascolta la domanda di Gesù a te oggi. Non guardarti attorno, non pensare a Marta, la domanda la sta facendo a te. Individualmente. Credi tu, non ho fatto parte di un'istituzione religiosa, credi tu. Non avevo delle nozioni riguardo, no, credi tu. Non avevo dei genitori cristiani, credenti, credi tu. Non davo un accenno a Dio ogni tanto, credi tu. Che tipo di fede e che tipo di risultato porta? Vi racconto questa storia per darvi l'idea di come si manifesta questo credere. Una storia che viene dall'antichità, 1850. Immaginate, 7 missionari dell'Inghilterra partono da Liverpool sotto la guida del capitano Gardiner, partono per la Patagonia, nella parte più sud del Sud America. Avevano portato 6 mesi di provvigioni. Avevano delle grandi speranze per l'opera del Vangelo, ma il loro viaggio finì in totale fallimento. Arrivarono lì con grandi aspettative, ma le persone erano ostili, il clima era duro, inospitabile, e la nave che aspettavano, che porterebbe nuove provvigioni, arrivò ma con molto ritardo. I missionari morirono uno a uno di fame. C'è uno dei missionari che era andato, che aveva però scritto nel suo diario alcune cose. Era il medico, si chiamava Williams. Trovarono il suo diario qualche tempo dopo, quando erano venuti a cercare questo gruppo di missionari, e l'ultima pagina aveva scritta le ultime parole dal dottore. Che parole pensate hanno trovato? Hanno trovato delle parole che dimostravano una fiducia inamovibile in Gesù Cristo. Cerca di immaginarti questo dottore, rannicchiato nello scafo della piccola barca, soffriva già da una malattia, lo rendeva curvo, e scrisse queste parole. Se queste sono le mie ultime parole, voglio che i miei cari a casa stiano tranquilli, sapendo che ero felice, rannicchiato in quella barca. Felice più di quanto le parole possano esprimere. Non avrei scambiato la mia situazione per quella di nessuna persona vivente. Che stiano tranquilli le persone che mi vogliono bene. Che stiano tranquilli che le mie speranze di entrare nel paradiso hanno fiorito come i fiori primaverili. Il cielo e l'amore di Cristo erano nel mio cuore. La speranza della vita con Gesù per sempre riempiva il mio cuore intero con gioia e felicità. Che sappiano i miei cari a casa che per me il morire è Cristo. Il vivere è Cristo, il morire guadagno, il vivere è Cristo. Fratelli e sorelle, Marta aveva una concezione teologica riguardo Gesù, parziale. Le portava ad avere una speranza parziale. Gesù poteva rispondere, ci sarebbe una risurrezione in qualche modo alla fine, ma doveva essere affrontata con la domanda: credi tu che io sono la risurrezione e la vita? E guardate la sua risposta, io mi auguro che sia la risposta di ognuno di noi. Credi tu questo? Ella disse, sì, Signore, sì. E voglio chiederti, a cosa aspetti? A cosa aspetti tu questa mattina per rispondere come lei? Di sì, oggi, a Gesù. Digli che credi in Lui, digli che Lui è ciò che è più di esaltato, lei riconosce, tu sei il figlio di Dio, Cristo che doveva entrare nel mondo. Di sei con Lui, Gesù, che tutti aspettavano, sei tutto ciò che il mio cuore brama. Romani 10:9 ci spiega quanto è semplice quello a cui siamo chiamati. Se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Devi credere, confessarlo come il Signore, credere nel cuore. Questa è la conversazione tra Gesù e Marta, ma la storia non finisce lì, segue la famosa storia della risurrezione di Lazzaro, che sicuramente molti di noi conosciamo. Gesù dimostra lì che lui è la risurrezione, ha il potere di far tornare indietro le maniglie dell'orologio, invertire il potere della morte. Per il momento cardine in cui Gesù dimostrò chi lui era veramente, la sua autorità sulla morte, verrebbe pochi giorni dopo. Momento cardine in cui lui sconfisse la morte. Il venerdì, che non era molto dopo questo racconto qua, forse qualche poco tempo dopo, tutti gli avvenimenti della settimana frenetica di Gesù arrivarono al culmine. Gesù entrò sull'asino di un sabato, poi è stato in Gerusalemme tutta quella settimana, e poi il venerdì lo uccisero, chiudarono ad una croce e lo seppellirono. Tanti dicevano, belle parole Gesù, io sono la risurrezione e la vita, belle parole, ma guarda dove sei finito, ma non è finita lì la storia, vero? Sappiamo che Gesù non rimase nella tomba, come poteva? Il potere di invertire il risultato del peccato che aveva portato alla morte ce l'aveva veramente. E Gesù risuscitò. Interessante che lo stesso Giovanni che scrisse questo Vangelo tanti anni dopo scrisse riguardo alla risurrezione di Lazzaro, la risurrezione di Gesù. Poi fu esiliato in un'isola chiamata Patmos, e forse 40 anni dopo di aver sperimentato queste cose. E lui scrive in quest'ultimo suo libro, il libro dell'Apocalisse, Apocalisse 1,17, che lui vide Gesù risorto. Quando lo vide, cadi ai suoi piedi come morto. Ma lui mi disse: non temere, io sono il vivente. Ero morto, ma ora ecco, sono vivo per i secoli dei secoli e ho le chiavi, cioè il dominio della morte e dell'Hades, del cimitero. Io, dice Gesù, colui che è la risurrezione e la vita. Carissimi, che questa Pasqua, domenica di risurrezione, infonda in te una nuova speranza. Ma perché? Perché hai creduto. Perché hai posto la tua fede, forse per la prima volta. Forse, come mai prima, avrai posto la tua fede in Gesù, colui che è la risurrezione e la vita.